Buonasera. Allora, sapete che facciamo questi due incontri che dedichiamo come ogni anno un po' a riflettere anche sulle parole del nostro tempo, che circolano nel nostro tempo. E quest'anno naturalmente ogni anno diventa sempre più difficile scegliere la parola, perché le parole poi diventano sempre di meno. Allora quest'anno avevamo pensato, visti i tempi, di riflettere sulla parola resistere. Volevamo fare resistenza, ma ci sembrava dare una connotazione troppo storico-politica, per cui abbiamo preso questo termine resistere e ci siamo accorti che il professor Ronchi aveva dedicato una serie di saggi a questo tema. Allora l'abbiamo utilizzato un po' come pretesto anche per invitarlo, perché il professor Ronchi, che sapete insegna filosofia teoretica all'Università dell'Aquila, è, almeno a mio parere, ma non solo a mio parere, uno dei talenti teoretici più originali che abbiamo in Italia, e non solo da oggi. È l'allievo del mio maestro Carlo Sini, che avete visto tante volte, è proprio l'allievo, e quindi siamo molto contenti di averlo qui. Quindi rifletterà su questo termine da un punto di vista filosofico. Sapete com'è il nostro schema? Parla il professore un 50 minuti, un'oretta, dopodiché apriamo un dialogo. Allora lo introduciamo con un applauso di incoraggiamento.
Grazie per l'invito in questo splendido posto, sono molto contento di essere qui. Bene, la parola sulla quale vorrei riflettere in questi due incontri è la parola resistenza. Ora, probabilmente provocherò una piccola delusione, perché la resistenza di cui parlerò, Davide lo sapeva, insomma, ma non è la resistenza in senso etico-politico. La resistenza del resistere, che è stato messo anche in esergo all'invito a questa conferenza. Non parlerò di questa resistenza, sebbene ritengo che ciò di cui parlerò è il fondamento di possibilità anche di una resistenza di carattere etico-politico. Tuttavia, io vorrei parlare di un altro tipo di resistenza, che ritengo non slegata dalla precedente, ma fondante la precedente, che è una resistenza, lasciatemelo dire, una resistenza filosofica, una resistenza speculativa, una resistenza del pensiero e una resistenza nel pensiero. Questo è il taglio che io vorrei dare al mio intervento e anche quelle cose che Davide Assael ha avuto l'amabilità di citare. Quei miei saggi sono dedicati a una nozione di resistenza filosofica. Ebbene, resistenza filosofica. Ecco, normalmente quando si usa la parola resistenza, la prima immagine che noi abbiamo della resistenza è quella di un'opposizione, no? Resistere, cioè opporsi. Ora, indubbiamente, nella nozione di resistenza è presente questo elemento di opposizione, ma non è quello che a me interessa in maniera essenziale. Cioè l'opposizione discende da un'altra modalità. Ci si oppone a qualcosa perché si resta saldi e fermi in una posizione. L'opposizione non è il dato immediato. Il dato immediato è la fermezza e la saldezza nel mantenere il posto. In questo senso io vorrei intendere inizialmente la parola resistenza, intendendo la resistenza non tanto come, mettendo l'accento non tanto su ciò che si oppone, ma intendendo ciò che fonda restando fermo. E in questo senso la resistenza è una nozione classicamente filosofica. Ecco, per preparare questo incontro ho un po' fatto quello che spesso si fa, no? Sono andato a vedere nei vari dizionari etimologici, insomma, la storia della parola resistenza, insomma. E non vi voglio annoiare con una così, appunto, con la storia di questa parola. Ho trovato però una prima definizione della parola resistenza nel dizionario etimologico, che vi riporto perché secondo me va proprio nella direzione di quella che è la mia prospettiva. Ed è proprio la prima che viene indicata. Resistere, non resistenza, resistere, significa, così entra nella lingua italiana, star fermo e saldo, contro una forza che si oppone, senza lasciarsi abbattere, senza lasciarsi annientare. Mi piaceva questa definizione perché partiva proprio da quella notazione che volevo sottolineare. Resistere, star fermo e saldo contro una forza che si oppone, senza lasciarsi abbattere, senza lasciarsi annientare. Beh, per chi viene da studi filosofici, questa nozione di resistenza è una nozione importante perché rimanda in qualche modo a quella che secondo me dovrebbe essere la postura filosofica. Uso il termine postura proprio nel senso proprio nel senso più comune del termine. Che postura deve avere il filosofo? In qualche modo tutta la storia della filosofia è stata un lungo dibattito sulla postura del filosofo, intendendo l'atteggiamento che il filosofo deve avere. Beh, sicuramente qui si dice già qualcosa, star fermo e saldo, nonostante un vento che fa dileguare ogni cosa. Anzi, trovare la propria postura, trovare la propria saldezza e trovare la propria firmitas, la propria fermezza, grazie a quella forza alla quale ci si oppone. Come dire, vediamo che cosa questo grande vento lascia immobile. Vediamo che cosa resiste a questa forza che si oppone e proviamo a costruire a partire da ciò che resta, a partire da ciò che resiste. Guardate, questa è la strada di Cartesio, le meditazioni metafisiche di Cartesio, il libro fondativo della modernità in filosofia. E lì addirittura... Voi sapete come Cartesio vada alla ricerca di un fundamentum in concussum veritatis, cioè di un fondamento indiscutibile della verità, vada alla ricerca di qualcosa che resta saldo e fermo, quale ne sia, quale che sia il vento che sta gonfiando le vele. Questo fondamento certo che lui cerca è qualcosa che deve resistere. Deve resistere a che cosa? Al dubbio. Deve resistere al dubbio scettico, deve resistere alla critica che dissolve ogni fondamento. Deve essere tale questo fondamento capace di resistere, deve essere tale da opporsi, secondo Cartesio, alla forza più, come dire, più inconcepibilmente forte che possiamo immaginare. C'è un passo tra la prima e la seconda, alla fine della prima meditazione metafisica, che inaugura poi la seconda giornata, perché le meditazioni metafisiche di Cartesio erano delle vere e proprie, come dire, meditazioni in senso religioso, no? Erano delle vere e proprie confessioni, quasi in senso agostiniano. Beh, c'è l'ipotesi più estrema che Cartesio avanza per mettere alla prova il proprio fondamento, il fondamento di cui va alla ricerca. L'ipotesi più estrema che gli avanza è quella che forse avrete, ricorderete, chi di voi insomma ha frequentato le cose della filosofia, è l'ipotesi del Dio ingannatore, del Dio onnipotente che, quasi preso da un gusto perverso, inganna l'uomo. È un'ipotesi che definirei quasi gnostica, tanto è radicale, no? Immaginare un Dio radicalmente malvagio. Un Dio radicalmente malvagio, il cui solo interesse è confondere le idee all'uomo che pensa. È chiaro che se io riuscissi a trovare qualcosa che resiste perfino all'onnipotenza di un Dio malvagio, che quindi può tutto, è evidente che troverei qualcosa sul quale costruire un nuovo edificio del sapere assolutamente certo e assolutamente saldo. E non a caso Cartesio avanza proprio questa ipotesi, no? L'ipotesi del Dio maligno, del Dio cattivo. E la seconda meditazione metafisica di Cartesio consiste proprio nel rintracciare qualcosa che se ne resta fermo e saldo anche a dispetto dell'onnipotenza di un Dio maligno che mi inganna. Scrive Cartesio, la frase è celeberrima, mi inganni finché vuole. Mi inganni finché mi faccia credere che 2 più 2 fa 4 quando in realtà 2 più 2 fa 5. Mi faccia credere di avere un corpo quando in realtà il mio corpo è un corpo fisico, quando in realtà il mio corpo è liquido, mi faccia credere di avere due mani quando in realtà io sono un centipede e sto solo sognando e domani mi sveglierò e mi ritroverò sotto forma di centipede, mi faccia credere quello che vuole, mi inganni finché vuole, egli non saprà mai fare che io non sia nulla finché penso di essere qualcosa. Mi inganni finché vuole, ma deve ingannarmi, deve rivolgersi a me come essere pensante, deve ingannare qualcuno che è, che esiste. Ecco che, vedete, qualcosa di assolutamente resistente perfino all'onnipotenza di Dio viene trovata proprio facendo diventare il dubbio iperbolico, proprio immaginando una potenza dissolvente senza argini. Ego sum, ego existo. Mi inganni finché vuole. Ma che sono? Che esisto? Che penso di avere un corpo? Che penso che voi siate qui davanti a me? Che penso che questo bicchiere sia pieno d'acqua? Che 2 + 2 = 4? Magari non sarà vero, Dio mi sta ingannando, è tutta un'illusione, è tutto un effetto come nel film Matrix, è tutto qualcosa, è tutta un'allucinazione. Ma che penso questo? Che dubito di quello che sto pensando? Dunque, che sono? Beh, questo è sottratto a ogni possibile dubbio. Più potente di Dio onnipotente, perché guardate, qui si avanza questa ipotesi, c'è qualcosa di più potente di Dio onnipotente. Più potente di Dio onnipotente è ciò che resta e resiste al termine del dubbio. Più potente di Dio onnipotente è il presente assoluto, potremmo dire, è il presente assoluto del pensiero che sta pensando. Troviamo, vedete, proprio un elemento che si sottrae per sua natura, che se ne resta fermo, saldo. Se ne resta fermo, saldo, all'interno della più, come dire, devastante ipotesi scettica che si possa formulare, perché se ne resta fermo e saldo opponendosi a che cosa? Opponendosi a Dio onnipotente. Ego sum, ego existo. Vi leggo la frase molto bella, tratta dalla seconda meditazione. Bisogna infine concludere e tener fermo, vedete, usa questa, e tener fermo che questa proposizione hoc pronunziatum, questa proposizione, ego sum, ego existo, io sono, io esisto, io non la tradurrei così, ma è lo stesso, insomma, io sono, io esisto, che sono, che esisto, è necessariamente vera tutte le volte che la pronuncio, o tutte le volte che la concepisco nel mio spirito. Ecco che si trova qualcosa di assolutamente fondamentale, che resiste ad ogni dubbio, e su questo si costruisce il sapere. È una cosa curiosa, perché praticamente ciò che resta al termine del dubbio, quindi una sorta di pietra scartata, diventa pietra d'angolo. Ora, io voglio parlarvi di resistenza filosofica. Resistenza filosofica, che cosa intendo? Intendo questo, intendo resistere alla dismissione del pensiero, alla dismissione della filosofia. Resistere alla dismissione della filosofia vuol dire senz'altro opporsi a un andazzo, no? A un andazzo che in qualche modo è caratterizzato proprio dal progressivo venir meno dell'autorità della parola filosofica, laddove ci aspetteremmo che questa autorità sia invece confermata e ribadita. Faccio un esempio molto semplice. Sapete bene come si sia ventilata e forse si praticherà l'ipotesi dell'eliminazione dell'insegnamento di filosofia dai licei, dalle scuole superiori, o la sua riduzione soltanto dai 3 anni classici agli ultimi 2 o all'ultimo anno. Ma potrei farvene tanti altri, insomma, di esempi dai quali potremmo verificare come la filosofia, la parola filosofica, sia oggi minacciata. È giusto, secondo me, opporsi a questa tendenza, fare resistenza rispetto alla dismissione del filosofico, però io credo che sia indispensabile, proprio alla luce dell'esempio cartesiano che facevamo prima, porsi un'altra domanda, che è a monte di questa. È vero, è un fatto, La filosofia oggi tende ad essere dismessa, è un fatto. Ma qual è l'altra domanda? L'altra domanda è: come è diventata la filosofia qualcosa di, scusate la brutta parola, dismissibile, di abbandonabile? Questa è l'altra questione. La filosofia è dismessa, è indubbio, è un fatto. Ma per poter essere dismessa, per poter essere liquidata, beh, evidentemente deve essere, come dire, accaduto qualche cosa perché la filosofia diventasse sempre più marginale fino al punto che si possa, con una certa tranquillità e con una certa sicurezza di poter ottenere il risultato, emarginarla, ad esempio, nelle nostre scuole o nelle nostre università. Ecco, io credo che resistere filosoficamente voglia dire certamente resistere alla dismissione, no, della filosofia, ma voglia dire soprattutto porsi questa domanda e in qualche modo resistere alla perdonatela, è brutta, alla dismissibilità, no, alla liquidabilità della filosofia. Com'è stato che la filosofia è diventata qualcosa che si può eliminare? Faccio un esempio veramente che potrebbe sembrare fuori luogo, però discutendo ad esempio recentemente con un amico sul genocidio, sullo sterminio, sulla Shoah eccetera, questo mio amico che mi diceva: ma sì, certo, c'è lo sterminio, ma a monte dello sterminio c'è la sterminabilità, cioè per poter arrivare allo sterminio bisogna prima avere creato le condizioni per sterminare. Cioè, per poter arrivare al fatto bisogna che prima si sia creato un clima tale per cui il passaggio all'atto diventa in qualche modo una logica conseguenza delle premesse. Bene, ripeto, l'esempio, capite bene, è del tutto fuori luogo, se volete, visto che mette insieme una cosa, come dire, due cose eterogenee tra di loro, però vale lo stesso discorso: per poter arrivare alla liquidazione del filosofico bisogna che la filosofia sia diventata liquidabile. E questo è un problema interno alla filosofia. Cioè la liquidabilità della filosofia, il fatto che la filosofia sia diventata qualcosa da cui ci si può liberare, è un problema tutto filosofico. È un problema della filosofia. La fine della filosofia, alla quale io vorrei resistere, è una questione filosofica. È una parola d'ordine della filosofia, la fine della filosofia. L'autodissoluzione della filosofia non è un fatto che dall'esterno arriva a, in qualche modo, a intaccare un corpo sano, no? È un corpo che senza questo evento esterno avrebbe potuto tranquillamente sopravvivere. No, la fine della filosofia è un problema interno della filosofia, la fine della filosofia è un problema filosofico, la parola d'ordine che dice fine della filosofia è una parola d'ordine filosofica. Perché la filosofia moderna, e poi cercherò di chiarire in gran parte, cercherò di chiarire cosa intendo con questo aggettivo così apparentemente, come dire, equivoco nella sua generalità, moderno, la filosofia moderna è stata proprio un processo di autodissoluzione del filosofico. Quindi, se la filosofia moderna, come cercherò di dimostrare, è stata nella sua intima struttura un processo di autodissoluzione del filosofico, il fatto che la filosofia si sia poi dissolta empiricamente è una conseguenza della filosofia. Quindi la possiamo imputare a condizioni esterne, ma se la imputiamo a condizioni esterne, che so, il tal governo, la tale, tutto bene, però in qualche modo è come un alibi. In qualche modo è un modo che è un modo filosoficamente irresponsabile. Il filosofo deve sapere che la liquidazione del filosofico è un problema interno della filosofia, e in particolar modo della filosofia moderna. È roba di casa sua, non viene da fatti esteriori. Curiosamente, pensate, in nome di che ci si oppone, ad esempio, alla dismissione oggi del filosofico? In nome di che ci si oppone alla, per esempio, al fatto che non si insegni più o si insegni meno filosofia nei licei, che cosa si dice? Si dice no, bisogna insegnare la filosofia, bisogna insegnarla perché la filosofia è un valore culturale della nostra tradizione, è una parte essenziale della nostra identità anche italiana, no? La filosofia italiana ha avuto un grande momento nella storia dell'umanità, quindi noi dobbiamo difendere la filosofia perché difendendo la filosofia difendiamo un valore culturale. Beh, se ci pensate, difendendo in questo modo la filosofia si ratifica la dismissione della filosofia. Cosa voglio dire? Che difendendola in questo modo, dicendo ci vuole la filosofia perché insomma è la tradizione, perché è la cultura, perché sono i valori culturali, perché è il pensiero critico, tutte le cose che si dicono normalmente quando vediamo noi filosofi la filosofia messa in crisi, in realtà stiamo difendendo la filosofia trasformando la filosofia in altro, accettando che la filosofia non sia filosofia ma sia appunto un valore culturale, sia spirito critico, sia, come dire, sia qualcosa degno di nota indubbiamente, ma non più scienza della verità. Non difendiamo la filosofia perché la filosofia è la scienza della verità. Noi diciamo no, la filosofia va mantenuta perché è un valore culturale. È un po' simile a quello che è successo, se ci pensate, qualche tempo fa, quando proprio nella città dove io lavoro tolsero l'ingiunzione per togliere il crocifisso dalle classi, no? Sapete com'è andata a finire, no? È andata a finire che il crocifisso è stato invece la corte, insomma, ha detto no, il crocifisso può essere mantenuto. Chi lo voleva togliere lo voleva togliere perché diceva è un simbolo che divide, è un simbolo che esclude una parte degli studenti che non si riconoscono nel crocifisso, quindi non ci vogliono segni religiosi nelle classi. Cosa disse la corte? La corte disse no, il crocifisso è un simbolo culturale, è un simbolo d'appartenenza, è un simbolo universale che ha il puro significato di un valore, nel che non fa paura a nessuno perché tutti si possono riconoscere in un valore culturale. Beh, vedete, ci si opponeva, si resisteva alla dismissione del crocifisso, ma ciò in nome di cui ci si opponeva alla dismissione del crocifisso ratificava la perdita di significatività del crocifisso, che non era più Dio in croce, ma diventava un valore culturale. Allora, la stessa cosa accade oggi con la filosofia. Quando la si vuole difendere, la si difende perché la si presenta sotto l'aspetto di un valore culturale. Ma capite che non è così che la filosofia, come non era questo il crocifisso, non è così che la filosofia nasce e vuole essere considerata. La filosofia vuole essere scienza della verità. C'è una bella differenza tra scienza della verità e tradizione. Anzi, la scienza della verità è antitradizionale. La scienza della verità è una presa di posizione nei confronti della tradizione, è una dissoluzione della tradizione. Ma proprio una caratteristica del moderno è stato proprio quello di dissolvere questa idea forte della filosofia. Ecco perché resistere alla dismissione della filosofia vuol dire in qualche modo andare contro, ed è quello su cui io, con i miei modestissimi mezzi, sto cercando di lavorare, non entro nello specifico naturalmente, andare contro quella che è la linea maggiore del pensiero moderno, che è stato il pensiero della fine della filosofia. Ben rappresentato, dirò due cose, da un grande del pensiero moderno come Martin Heidegger, no? Che scrive proprio un testo intitolato La fine della filosofia e l'inizio del pensiero, dicendo questa è la frontiera. Come vedete, non ho detto modernità, ho detto linea maggiore della modernità, perché evidentemente questa idea dell'autodissoluzione della filosofia non coincide con la totalità del pensiero moderno, ma coincide sicuramente con quella che è stata la linea dominante del pensiero moderno, quella che io chiamo linea maggiore. Allora, resistere maggiore appunto perché ha avuto dalla sua parte il consenso maggioritario, la linea della fine della filosofia. Allora, rispetto, cosa vuol dire per me resistere a questa dismissione del filosofico? Vuol dire individuare un'altra linea di pensiero, un'altra linea di pensiero che attraversa la stessa modernità, quindi la mia posizione non è una posizione antimoderna, un'altra linea di pensiero che attraversa la modernità, che è la linea resistente, cioè la linea che nella modernità non ha preso come bandiera da sventolare la fine della filosofia, l'autodissoluzione della filosofia, il passaggio dalla filosofia alla mistica, alla poetica, alla poesia, al pensiero, a quello che volete, alla tradizione, ma che ha tenuto, come mi piace dire, che ha salvato l'onore della filosofia. Bisognerebbe cominciare a ricostruire una storia della filosofia moderna che prende in considerazione tutti quei filosofi che nella modernità hanno salvato l'onore della filosofia. Cioè hanno resistito alla dismissione di quell'elemento che tecnicamente io chiamo lo speculativo, cioè quell'idea forte di filosofia come scienza della verità o scienza dell'assoluto, e c'è una linea resistente che attraversa la modernità. Ed è per questo che per me è importante, proprio per individuare questa linea resistente, che io potrei chiamare anche una linea minore, no? Perché se l'altra è la linea maggiore, questa è una linea minore. E per questo credo che sia importante una storia della filosofia che non sia meramente storiografica, cioè che non sia una semplice grande affresco della filosofia moderna che ne individui quelli che sono le posizioni principali, ma che invece si rapporti al moderno, alla filosofia moderna, vedendo nel moderno un campo di battaglia. Vedendo nel pensiero moderno non un unico grande linea di sviluppo caratterizzata da continuità e omogeneità, per cui si passa da quella posizione a quell'altra posizione, ma che veda nel Novecento soprattutto un ambito, un luogo di conflitto. Un luogo di conflitto tra due linee del pensiero. Una maggioritaria, la cui parola d'ordine è la filosofia è finita, e una minoritaria, la cui parola d'ordine è salviamo l'onore della filosofia. Continuiamo a fare filosofia speculativa. Continuiamo a dichiararci, come dire, amanti della verità. Perché, dopo tutto, e qui io credo che si possa azzardare una, come dire, un'ipotesi, una visione che va anche al di là dei confini della sola modernità. Dopotutto, insomma, io credo che si debba ripensare che cosa è filosofia, che cosa è sempre stata filosofia. Gli storici hanno un'idea ben precisa, gli storici della filosofia. I loro contributi sono preziosissimi, i loro contributi sono indispensabili, io non potrei nemmeno dire una cosa minuscola di quella che sto dicendo se non fossi passato al vaglio e se non avessi studiato quello che gli storici della filosofia mi hanno messo a disposizione. Quindi la mia riconoscenza nei loro confronti è enorme. Però, per gli storici della filosofia, la filosofia è un fatto di cui si racconta la storia. E guardate, quando si racconta la storia di qualche cosa, pensate a voi quando raccontate una storia. Per raccontare una storia, per raccontare, chi racconta si pone sempre dal punto di vista dell'esito della storia. Noi raccontiamo qualcosa a qualcuno che non sa, ma per raccontare noi ci poniamo sempre dal punto di vista del compimento della vicenda. Sappiamo come è andata a finire. La storia della filosofia racconta la filosofia come un fatto, ponendosi da un punto di vista che è il punto di vista del compimento di questa storia. Il che significa che per la storiografia filosofica, la filosofia non è un problema, la filosofia è un dato di fatto e la filosofia viene raccontata in articulo mortis, viene raccontata dal punto di vista del suo esito. È sempre qualcosa di passato la filosofia. Quando io racconto una storia, la storia che sto raccontando è già avvenuta, è alle mie spalle. Non è per voi che mi state ad ascoltare, sta accadendo adesso, ma per me che la racconto, la storia si è già consumata. E Hegel diceva che l'essenza, cioè il che cos'è, coincide con l'essere stato di qualche cosa. e non faceva altro che riprendere un'antica formulazione di Aristotele che diceva: ciò che è una cosa è ciò che la cosa era. Per dire che appunto se io racconto una vicenda mi pongo dal punto di vista del suo esito e assumo quella vicenda come compiuta e finita. Per gli storici della filosofia è inevitabile assumere la filosofia come un fatto compiuto. Ecco, io credo che invece l'approccio, la filosofia, non sia un fatto compiuto, la filosofia è un terreno di lotta. La filosofia è, come dire, un campo di battaglia. Ed è un campo di battaglia che vede da sempre impegnati, guardate, da sempre, a me interessa il Novecento perché noi siamo eredi di questa storia, ma vede da sempre impegnati le due ipotesi. Cioè l'ipotesi propriamente filosofica e quell'ipotesi che abbiamo chiamato dismissione della filosofia, l'ipotesi della non filosofia. Cioè la filosofia non nasce come Minerva, no? Perfettamente formata. La filosofia è continuamente l'oggetto di una battaglia, è l'esito mai definito di uno scontro tra due ipotesi, quella che dice la filosofia è possibile e vuole costruire la filosofia come scienza della verità, e l'altra ipotesi, quella che dice la filosofia non è possibile, non c'è scienza della verità. La possiamo chiamare relativismo, scetticismo, nichilismo, possiamo chiamarla come vogliamo, ma la filosofia non è mai altro che il risultato sempre precario e sempre incerto di questa battaglia. Ecco perché la filosofia è un processo e non una storia. La differenza tra storia e processo è fondamentale. Quando io dico è un processo, che cosa intendo? Beh, processo intendo è qualcosa che si sta facendo e non è mai interamente fatta, è qualcosa che facendosi è sempre a rischio di disfarsi, è sempre a rischio di entrare in una situazione di crisi e di degenerazione. Quando si parla di processo, si intende un processo di individuazione, il costituirsi di qualche cosa che si fa attraverso quelli che i fisici chiamano biforcazioni o passaggi al caos, è uno stato di criticità estesa e permanente. La nostra vita individuale è un processo, sempre sottoposto all'ipoteca del fallimento. Ebbene, perché non pensare così anche la prassi filosofica? Cioè, non come un fatto, ma come un atto. Non come qualcosa di dato, ma qualcosa che è continuamente in procinto di darsi e a rischio di perdersi. Cioè, pensarla come un organismo vivente. Ma se è un organismo vivente è il risultato di un conflitto, è il risultato di una lotta, è il risultato di un agonismo ed è il risultato della lotta che da sempre il filosofo conduce con il non filosofo. Un testo fondamentale per la storia della filosofia anche, si chiama Il Sofista ed è un testo scritto da, è un dialogo di Platone, e in questo dialogo Platone in qualche modo, per bocca di Socrate, che voi sapete è il portavoce, no, di Platone nei dialoghi dove Socrate occupa un posto di rilievo, per bocca di Socrate Platone si impegna in una lotta, all'ultimo sangue con il sofista. Chi è il sofista? Beh, senza dover entrare nell'ambito dei tecnicismi filosofici, il sofista è colui che sembra un filosofo ma non è un filosofo, è l'ombra che accompagna il corpo del filosofo, è colui che ha una postura che è simile alla postura del filosofo, ma in realtà è il non filosofo. Il problema è distinguere il lupo, il sofista, lupo perché c'è un elemento di aggressività, di violenza, dal cane, il filosofo. Non si tratta di dividere, vedete, sofista e filosofo, non è che dividano un genere comune, che ci sia un genere comune e poi sofista e filosofo siano due differenze specifiche di un genere comune, come dico che so il cane, il lupo rispetto al genere animale. No, non c'è genere comune. Quando Platone ingaggia questa lotta col non filosofo, è proprio per stabilire che cos'è la filosofia. Abbiamo una divisione, una diairesis, e i due lati di questa divisione, da un lato abbiamo il lato del sofista, dall'altro il lato del filosofo, sono il lato della filosofia e il lato della non filosofia. La filosofia è qualcosa che si guadagna sul campo, non è qualcosa di dato. Bisogna resistere, perché se non si resiste Non c'è filosofia. Tutto il sofista è un grande dialogo sulla resistenza. Come fare filosofia di fronte al filosofo che ti dice, ah, scusate, al sofista che ti dice non c'è verità. Devo resistere al sofista, al nichilista, al relativista, allo scettico. E devo affermare, non in maniera dogmatica, ma in maniera critico-razionale, il valore della verità. Spesso mi sono chiesto da che cosa si riconosce il filosofo. Non nel senso, i filosofi, grandi filosofi, sono pochissimi evidentemente, ma da che cosa si riconosce la vera postura filosofica, quella postura che può essere anche di chi non è un grande filosofo, ma che fa, come dire, in qualche modo con serietà questa attività. E io credo che la risposta a questa domanda sia una risposta inevitabile. Il filosofo lo si riconosce perché è in qualche modo un atleta, è in qualche modo un ginnasta, è in qualche modo un performer, è in qualche modo qualcuno che è impegnato all'interno, è un boxer, è impegnato all'interno di un agone, di una competizione, e si gioca tutto in quella competizione. Si gioca tutto in quella competizione contro chi? Contro il falso pretendente, contro colui che simula il sapere senza averlo effettivamente. Ed è da questo tratto, secondo me, che si riconosce, almeno io credo, il talento filosofico. Da questo tratto che ad esempio si riconosce, insomma, se c'è un giovane che ha... guardate, questo è un problema tipico della filosofia. Se prendete i dialoghi di Platone, continuamente torna fuori questa questione, no? Ci sono dei giovani e si tratta di capire se questi giovani, no, che circondano Socrate, sono portati o non portati alla filosofia. Ma essere portati o non portati alla filosofia non vuol dire aver letto più libri o, di un altro. Non vuol dire essere, come dire, analiticamente più capaci di profondità. Eppure il problema che pone sovente Platone è proprio questo. Tu sei un bel giovane, ma oltre che bello sei anche, perché era molto sensibile alla bellezza dei giovani, oltre che bello sei anche portato per la filosofia. Ma cosa vuol dire essere portato? Sei un buon atleta, sei un buon ginnasta, c'è una continuità naturale tra i luoghi della filosofia e i luoghi della competizione. Perché la filosofia non è altro che la continua battaglia per se stessa. La filosofia è questa lotta che continuamente il filosofo deve fare per fondare la sua stessa pratica, che non è mai definitivamente fondata, è sempre a rischio di venir meno. Allora, dicevamo che il Novecento è stato segnato da la modernità, anzi, la modernità è stata segnata nella sua linea maggiore da un pensiero che ha assunto come slogan quello che io in maniera molto sintetica e molto secco ho chiamato la fine della filosofia, cioè un pensiero antifilosofico sostanzialmente. Vorrei solo chiarirvi in che senso si può fare un'affermazione così tranchante, e vorrete perdonarmi se evidentemente sono costretto a essere così tranchante, ma abbiamo dei tempi molto ristretti, mi interessa proporre delle tesi, poi ci torneremo sopra la prossima volta, e poi se uno propone delle tesi in maniera perspicua rende possibile anche la possibilità della discussione. Che cosa è significato dopo tutto essere moderni in filosofia? Che è una domanda, che cosa ha voluto dire la modernità in filosofia? Io credo che se io ponessi questa domanda brutalmente a qualcuno che ha un minimo di, così, di competenze filosofiche, io credo che la risposta che mi darebbe sarebbe questa: ma essere moderni in filosofia è quello che Kant chiamava essere copernicani in filosofia. Modernità, copernicanesimo, del resto Copernico è come dire, uno dei santi patroni, no? Della modernità. Essere copernicani in filosofia, e Una ben strana metafora quella che usa Kant per indicare la grande rivoluzione che è stata prodotta dal pensiero, dal suo pensiero, pensiero criticista, no? Che è stato, che lui stesso presenta sotto questa metafora. No? Essere moderni vuol dire essere copernicani in filosofia. Perché dico che è una strana metafora? Perché se riflettiamo anche velocissimamente su questa metafora ci accorgiamo che è in contraddizione col suo contenuto. Si usa la metafora del copernicanesimo per indicare un modo di fare filosofia che non è copernicano, ma profondamente anticopernicano. Copernico, sappiamo tutti quello che ha fatto, no? Copernico, la scienza moderna, qual è la specificità, insomma, qual è il gesto radicalmente innovativo che fa la scienza moderna? E potremmo dire tante cose, ma io credo che saremmo tutti d'accordo che se citiamo Copernico e poi magari citiamo dopo di lui Darwin e poi dopo di lui citiamo Freud, no? Queste grandi rivoluzioni scientifiche, no? Copernico, Darwin, Freud, qual è il tratto comune? Beh, insomma, quello che colpisce di più, quello per cui chi leggeva Darwin, L'origine delle specie, insomma, aveva un sobbalzo al cuore perché si trovava di fronte a un'ipotesi radicalmente nuova. Beh, io direi che il tratto fondamentale è l'anti-antropocentrismo, cioè il fatto che tutte queste posizioni, da Copernico a Darwin a Freud, realizzano in modo diverso una sorta di decentramento, credo che saremmo tutti d'accordo, della posizione dell'uomo, no? Copernico, inutile che entri nel dettaglio, Copernico, Darwin, Freud, cioè in qualche modo sono tutte filosofie della natura, sono tutti pensieri che in qualche modo rubricano l'uomo all'interno della natura in una posizione che non è più una posizione arcontica, non è più la posizione dell'uomo fatto a immagine e somiglianza di Dio, causa finale di tutti i fenomeni, no, in un modo o nell'altro, in modi sempre diversi, ma con una continuità che non è mai venuta meno nella storia della scienza, l'uomo, l'essere umano, è stato progressivamente messo ai margini e reintegrato in un modo o nell'altro nell'ordine naturale. Ebbene, quando Kant presenta la propria rivoluzione filosofica, e ripeto, Kant è il filosofo moderno per eccellenza, è il rappresentante per eccellenza di quella che potremmo chiamare la linea maggiore del pensiero moderno, quando Kant presenta la propria rivoluzione filosofica dice: ma la mia posizione è analoga a quella copernicana. È vero, realizza un rovesciamento radicale nel rapporto tra soggetto e oggetto, ma se andiamo a vedere questo rovesciamento che opera, e lo posso soltanto accennare nel modo più generale possibile, ma inconfutabile, quello che fa Kant è di far ruotare tutto, intorno a un centro che lui chiama soggetto trascendentale, io pure, un centro, che è l'uomo. Per cui è ben curiosa questa metafora che viene utilizzata da Kant, cioè riguardo all'azione compiuta dal criticismo. La metafora è indiscutibile perché ci dice: beh, prima si pensava che fosse il soggetto a regolarsi sull'oggetto, adesso diciamo che è l'oggetto che si regola sul soggetto. Quindi, capite, c'è un rovesciamento come è avvenuto con Copernico, col passaggio dall'universo tolemaico all'universo invece eliocentrico. Ma se andiamo a vedere al contenuto, il contenuto è opposto al contenuto copernicano, perché il moderno nasce con questa centralità assoluta del soggetto, dell'uomo, della coscienza, come fondamento, come perno. Voi immaginatevi proprio, io per spiegarlo ai miei studenti, ricorro spesso a un'immagine geometrica semplicissima. Se mi immagino il piano dell'esperienza, nel senso più lato possibile, appunto come un piano, no? Quindi immaginiamoci un rettangolo, e dove diavolo lo metto il soggetto che fa ruotare tutto? Lo devo immaginare come il vertice di una piramide che ha quel piano come sua base. E questo fa Kant, fa ruotare tutto intorno a un soggetto trascendentale. Ora, del soggetto trascendentale, figuriamoci, possiamo dire tutto quello che vogliamo e non abbiamo qui né il tempo né il modo di affrontare l'argomento, però che se ne dica, e io sfido chiunque a dimostrarmi il contrario, il soggetto trascendentale è l'uomo. Cioè il soggetto trascendentale è, in un modo o nell'altro, nel modo più, è comunque, non è un soggetto psicologico, non è un soggetto egologico, ma è comunque l'uomo. Ora, la filosofia moderna nasce proprio così, con questo imprimatur, no? Che è un imprimatur, se ci pensate, radicalmente antiscientifico. Cioè va nella direzione opposta a quel decentramento dell'uomo che viene operato contemporaneamente dalla scienza moderna. E non è un caso che una delle costanti della linea maggiore della filosofia moderna, ripeto, c'è l'altra linea, ve ne parlerò la prossima volta, una delle costanti della linea maggiore della filosofia moderna sia l'incomunicabilità reale con la scienza. Per forza, perché vedete fin dal gesto originario come le due strade, no, si dividano. Da un lato, ho citato tre nomi esemplari, Copernico, Darwin, Freud. Insomma, che cosa li accomuna? Sicuramente il fatto che l'ometto viene tolto dalla sua posizione arcontica, buttato in mezzo alla natura e spiegato a partire dalla natura, e dall'altra parte la rivoluzione, virgolette, copernicana di Kant, che mi aggancia il piano dell'esperienza a un soggetto, che è l'uomo, che diventa il fondamento. Il fondamento, tutte per la filosofia, per la linea maggiore del pensiero moderno, non per la linea minore, ma per la linea maggiore del pensiero moderno, tutte le scienze sono scienze dell'uomo, perché ovvio il fondamento è l'uomo, quindi non c'è nessuna scienza della natura che non sia indirettamente una scienza dell'uomo. Ecco che mi sembra che alla domanda che cos'è la modernità in filosofia, una risposta, quindi qual è stata questa linea maggiore che ha caratterizzato la filosofia moderna e che ha portato all'autodissoluzione del filosofico, di cui la dissoluzione reale della filosofia è soltanto una presa d'atto. Beh, mi pare che, dicevo, una risposta straordinaria, perché per la sua precisione, alla domanda che cosa significa essere moderni in filosofia l'abbia dato un grande filosofo del Novecento, Michel Foucault, in uno dei libri più belli, secondo me, che ha scritto, che è Le parole e le cose, libro del 1966. Gli anni 60 e 70 del secolo scorso sono stati un ventennio di creatività filosofica che sarà ricordata nei secoli futuri, come si ricorda il XVII secolo di Leibniz, Newton, eccetera. No? Noi siamo ancora troppo vicini per renderci conto della straordinaria potenza concettuale che si è sviluppata in quel ventennio lì, tra gli ultimi anni 50 fino all'inizio degli anni 80. Chiudo la parentesi. Diciamo parentesi da storico della filosofia, da storico teoretico della filosofia. Beh, in questo libro del 66, siamo proprio nel cuore di quel periodo, alla domanda che cosa significa essere moderni in filosofia risponde così Foucault: l'antropologia costituisce la disposizione fondamentale che ha governato e diretto il pensiero filosofico da Kant fino a noi. Che cos'è la modernità da Kant fino a noi? Già si dà, come dire, una connotazione temporale molto precisa al moderno. E qual è la disposizione fondamentale che ha governato e diretto il pensiero filosofico? Risposta di Foucault in questo bellissimo capitolo in cui compare quella parola d'ordine, che è la parola d'ordine della linea minore, morte dell'uomo, fine dell'uomo. L'antropologia. Antropologia che cosa vuol dire? È forse quella scienza che noi chiamiamo antropologia come antropologia culturale o è l'antropologia filosofica? No. Qui antropologia vuol dire, dicendo che l'antropologia è il senso della modernità in filosofia, no? Antropologia vuol dire che il fondamento dell'episteme dei moderni, dice Foucault, è l'uomo. Ma che cosa intendono i moderni per uomo? Qui permettetemi una divagazione filosofica forse un pochino più precisa. Cosa intendono i moderni per uomo? I moderni, per uomo, dice Foucault, intendono la finitezza che sussiste per sé. La finitezza che risponde solo a se stessa. Quel famoso soggetto trascendentale, quel famoso polo, quel vertice della piramide che regge tutto, è l'uomo, abbiamo detto. Ma che cos'è l'uomo? L'uomo è la finitezza che si rapporta a se stessa. Questo è lo specifico. Allora, attenzione, finitezza che si rapporta a se stessa. Foucault usa un'altra parola. Foucault usa una parola che è una parola ovviamente francese, che è tradotta in italiano è finitude, la parola francese è finitude, tradotta in italiano è finitudine. Finitezza, finitudine. E la finitezza, voi mi direte, ma la finitezza non può essere scoperta dai moderni, qualsiasi essere umano, da che mondo è mondo, sa che tutte le cose sono finite. Quindi non mi si venga a dire che sono i moderni che scoprono la finitezza e l'attribuiscono all'uomo. Certo, verissimo. La finitezza è il predicato di qualche cosa. La finitudine non è semplicemente la finitezza come predicato di qualche cosa. Io dico, questa conferenza, per vostra fortuna, tra poco finirà perché è limitata nello spazio e nel tempo. No, la finitudine è il rapporto che la finitezza intrattiene con se stessa. Ad esempio, di un uomo si dice che è mortale. Cosa vuol dire che è mortale? Non semplicemente che muore come fatto, ma è costantemente in rapporto con la propria fine. Non è soltanto finito come è finito questo microfono, o come è finito, ripeto, anche questa conferenza, ma è in un rapporto riflessivo con la propria finitezza. Si dice volgarmente, sa che è cosciente di. Allora, quando si dice uomo, per i moderni, dice Foucault, uomo per i moderni vuol dire finitudine. Finitudine è la, come dire, l'espressione più profonda di ciò che l'uomo è. E per i moderni la finitudine, e non è un caso che Foucault proprio in quegli anni avesse licenziato la sua tesi su Kant, in cui, a partire dalla lettura che Heidegger aveva fatto di Kant, tornava su queste cose, ma queste sono cose tecniche sulle quali non voglio entrare. Per i moderni la finitudine diventa il segno distintivo dell'uomo, ciò che fa dell'uomo veramente un uomo e lo rende differente da tutte le altre realtà che sono semplicemente finite, ma non sono in rapporto con la propria fine. Ecco il soggetto moderno, la finitudine. La finitudine che diventa il perno su cui tutto ruota. Ma è la parola Dasein di Heidegger, esserci, no? La parola Dasein di Heidegger, che è una parola che ha varcato i confini della sola filosofia specialistica per diventare una parola, insomma, esserci, no? Che il vissuto, no? Esistenza. Tutte queste parole a che cosa rimandano se non a una finitezza che si rapporta a se stessa? Sein und Tod, essere per la morte. Ora, dice Foucault, l'antropologia è la disposizione fondamentale dei moderni, cioè per i moderni il perno di tutto è una finitudine che non deve più confrontarsi con l'infinito, che non deve più confrontarsi col Dio trascendente dell'episteme classica, ma una finitudine che risponde solo a se stessa. Questo è il fondamento. Ma se io dico che il fondamento di tutto è la finitudine, chi sto mettendo alla base di tutto? Qual è l'unico essere radicalmente finito? L'unico essere radicalmente finito siamo noi. Ecco perché tutta la filosofia moderna non rinuncia mai ad affermare la tesi della eccezione umana, cioè la tesi della differenza radicale dell'uomo rispetto a tutto ciò che c'è. Heidegger dirà solo l'uomo muore, solo l'uomo ha una storia, solo l'uomo ha un mondo. È evidente, perché solo l'uomo è finito. Se sono riuscito a spiegarmi in che senso si può dire una frase come solo l'uomo è finito, cioè in rapporto con la fine che è. Hegel diceva, c'è un baluginare di spirito nell'animale malato. Cosa voleva dire? Beh, l'animale, quando è ammalato, si sente. Sentendosi, entra in rapporto con la propria finitezza. E quindi la malattia dell'animale è come l'embrione di quello che invece nell'uomo è la condizione normale, cioè lo spirito non è altro che la malattia. Vedete la finitezza come radice. Ebbene, i moderni, dice Foucault, hanno posto la finitezza a fondamento, ma ponendo la finitezza a fondamento, hanno elaborato un'antropologia, cioè hanno centrato tutto sulla dimensione umana, dell'uomo. Questo è, se volete, quel grande principio che dice, insomma, che per i moderni tutto ciò che è l'ente, l'essere, insomma, qualsiasi cosa sia, è sempre riferito e agganciato a quel perno in alto, che è il soggetto, che è l'essere radicalmente finito. Niente è libero da questo rapporto con una soggettività, i fenomenologi dicono fungente, no? Con una soggettività che continuamente è all'opera, che è la finitezza in atto. Allora, c'è un assoluto per i moderni? Sì che c'è un assoluto per i moderni. Per i moderni che io chiamo antifilosofici, per i moderni della linea maggiore. E qual è l'assoluto per i moderni? È evidente, è la relazione. È la relazione già da sempre data di tutto ciò che è per una coscienza. Non c'è mondo che per una coscienza di mondo. E non c'è coscienza se non per un mondo di cui questa coscienza è cosciente. Questo è l'assoluto da Kant in poi, l'assoluto antropologico. Non c'è esperienza se non per una coscienza, e non c'è coscienza se non coscienza di qualche cosa. Vedete, i due termini sono sempre legati tra di loro. L'assoluto della linea maggiore del pensiero contemporaneo è l'assoluto della relazione. Infatti gli antimodernisti, pensate, faccio Ratzinger, quando polemizzava con la filosofia, cosa diceva? Siete dei relativisti. Se noi traduciamo questa espressione relativismo in senso filosofico, relativismo cosa vuol dire? Beh, che per i moderni, da Kant in poi, l'assoluto è l'assoluto della relazione o della correlazione, mondo-coscienza. Il piano è il perno in alto, il vertice della piramide che regge il piano. Io lo metto in alto, ma sarebbe forse meglio metterlo in basso, come il fondamento che regge tutto. L'ente è per l'uomo, l'uomo è per l'ente. Se volessimo usare un'espressione un po' più filosofica. Questa correlazione è originaria e fondante. Ma la domanda che ci facevamo, bisogna resistere alla dismissione della filosofia, ma per porsi questa domanda bisogna prima chiedersi che cosa ha reso la filosofia qualcosa di liquidabile. Beh, adesso possiamo avanzare una risposta e concludere, perché vedete tutte le cose finiscono, grazie al cielo, e anche questa conferenza. Possiamo avanzare una risposta, provare a rispondere a questa domanda. Che cosa ha reso la pratica filosofica una pratica che poteva essere dismessa? E che di fatto viene dismessa, o come vedremo viene dislocata altrove. Se è vero quello che attraverso Foucault abbiamo visto, la pratica filosofica dei moderni è una pratica puramente autoreferenziale. Chi è l'autos? L'uomo. L'uomo che contempla costantemente il proprio mondo umano. Non esce mai dalla dimensione umana. Questo è evidentissimo se voi prendete, e anche qui è una questione tecnica, se voi prendete tutta la tradizione fenomenologico-esistenziale, tutto il pensiero che è stato partorito da Husserl, Heidegger, da tutta quella tradizione, la tesi di fondo è che le scienze della natura alla fine sono scienze dell'uomo, perché l'uomo è il perno che regge tutto. Autoreferenzialità del filosofico. La filosofia parla solo dell'autos, qui l'autos è proprio l'uomo. Non si esce dal mondo umano. Guardate, questo può avere anche un senso di claustrofobia, questo essere chiusi costantemente all'interno del mondo dell'uomo. È un orizzonte intrascendibile. Capite bene come siamo lontani dal copernicanesimo, di cui si ammantava la rivoluzione copernicana, perché copernicanesimo per la storia della scienza ha voluto dire, signori miei, il mondo dell'uomo per una volta ce lo lasciamo alle spalle. Pensate che cosa è stato il darwinismo, se non proprio una assoluta relativizzazione del mondo dell'uomo. Ma non è così per la fenomenologia, non è così per l'analitica esistenziale. Il mondo umano è l'unico mondo. Infatti il principio dei principi della fenomenologia è il famoso principio della correlazione universale a priori tra mondo e coscienza del mondo. Non si esce dal mondo umano. E guardate, questa correlazione vale comunque sia intesa, qui mi rivolgo a chi di voi frequenta i testi filosofici, se parlo di sintesi passiva non è altro che un modo di intendere la correlazione facendola sprofondare nell'inconscio. Se parlo di un'etica ultrametafisica come Levinas, di nuovo un altro modo di intendere la correlazione, di Nancy, cioè Tommaso Tuppini, quindi lo sa benissimo, è un altro modo di intendere la correlazione, eccetera. Non si esce quindi dal mondo umano. Questo spiega, ripeto, perché la linea maggiore della filosofia non comunica con la scienza. Questo spiega anche un altro fatto che... Ho ancora?
Sì, vai, 5 minuti.
Cinque minuti, sì. Questo spiega anche un altro fatto molto curioso. La vocazione sostanzialmente agostiniana della linea maggiore della filosofia contemporanea, cioè il fatto che ci sia questa grande, come dire... passione e vicinanza con tematiche di carattere religioso, perché se io pongo la finitezza a fondamento, insomma, poi mi confronto con tutta la tradizione cristiana, con tutta la tradizione che riflette, che fa della finitezza il carattere costitutivo della creatura. Ma questa autoreferenzialità è proprio la condizione della dismissione della filosofia a cui si deve resistere, perché se non si esce dal mondo umano, che cosa diventa la filosofia nella sua linea maggiore? Quella che di fatto è diventata una conversazione sostanzialmente infinita intorno al senso del nostro essere nel mondo. Così ci viene presentata la filosofia, una conversazione dotta, acuta, brillante, a cui si chiede che cosa? Di riflettere sul senso del nostro esserci. In qualche modo, se i filosofi hanno ancora un fascino nell'opinione pubblica, è perché, insomma, talvolta meglio dei preti, che hanno un approccio magari dogmatico che potremmo in qualche modo mettere in questione, però ci riportano alla questione del senso del mondo, del senso del nostro. È questo che chiediamo ai filosofi. Ma ripeto, quando chiediamo questo ai filosofi, non gli stiamo chiedendo di fare i filosofi. E naturalmente non è più un sapere una conversazione sul senso del nostro essere al mondo. Se non è più un sapere, non è più nulla di essenziale. Cioè, perché tenerla nell'università? Perché tenerla nelle scuole? Nelle scuole ci saranno i saperi, ci saranno le scienze, ci saranno coloro che si occupano non del mondo umano, che è un pezzettino abbastanza limitato del mondo, ma che si occupano della natura, che si occupano... È evidente che se la filosofia si autocomprende come sola conversazione sul senso del nostro essere al mondo, non è più filosofia e può essere espulsa, secondo me, di fatto, come avverrà, dai luoghi di produzione del sapere e occupare altri luoghi. Quali sono gli altri luoghi? I luoghi della conversazione. E infatti il filosofo tenderà a spostarsi dal piano della produzione del sapere, cioè della filosofia come scienza della verità. Ormai la tradizione moderna ti dice che la filosofia questa è finita, non c'è più, e si sposterà in altri luoghi, luoghi più spettacolari, luoghi, i festival, i luoghi, i meeting, cioè quei luoghi in cui viene chiamato a parlare dell'amore, a parlare della vita, a parlare di, insomma, di tutte queste belle cose che sono importantissime, non voglio dire, ma che non sono, capite? È come il crocifisso come simbolo, come puro simbolo rispetto al crocifisso come Dio incarnato. Insomma, voglio dire, un cristiano di fronte al crocifisso non si rapporta a un simbolo. E allo stesso modo accade alla filosofia, che avendo assunto come bandiera nella sua linea maggiore questa idea antropologica, diventando autoreferenziale, è destinata a diventare pura conversazione sui grandi valori della vita, sul senso, cioè quella cosa che potremmo fare anche senza la filosofia. E il filosofo tende a diventare così, la persona saggia, esperta, che può dare qualche indicazione su come vivere. Ma era questa la filosofia? La risposta è no, questa non era la filosofia. Come ripeto, il crocifisso non è un simbolo culturale, un simbolo identitario, è ben altro. Foucault scriveva che solo sradicando l'antropologia, e spero di avervi fatto capire, o perlomeno di avere gettato così insomma, qualcosa, Foucault diceva che solo sradicando l'antropologia si potrà ricominciare a pensare. È uno dei rarissimi testi in cui Foucault si dichiara filosofo. Per il resto Foucault non amava definirsi filosofo, diceva io sono un archivista. Ma in questo testo del 66, impressionante, lui dice solo se si sradica l'antropologia, lui diceva la fine dell'uomo, no? Morte dell'uomo vuol dire torniamo a fare una filosofia della natura. Solo se si sradica l'antropologia si può ricominciare a pensare. La frase è: la fine dell'uomo segna l'inizio del ritorno della filosofia. La fine dell'uomo segna l'inizio, la fine dell'uomo in quel senso che ho cercato di dire, segna l'inizio del ritorno della filosofia. Questa è la linea resistente, questa è la linea minore, questa è la linea che ha salvato l'onore della filosofia nel Novecento. Perché io vi ho parlato, diciamo, della linea maggiore, che ha praticato quest'idea di riduzione della filosofia ad antropologia e che ha dissolto in qualche modo la filosofia in semplice conversazione, ma accanto a questa linea maggiore c'è una linea minore, che è minore proprio anche perché ha avuto evidentemente meno, come dire, credito a livello di immagine, no? meno presenza, eccetera, ma questa linea minore che ha salvato l'origine della la possibilità della filosofia, o che cerca di salvare, no? Agonisticamente, lottando con l'altra linea, la possibilità della filosofia, è quella che è la linea, a mio parere, propriamente filosofica. E quello che vorrei fare la prossima volta con voi è illustrarvi alcuni aspetti di questa linea propriamente filosofica e in qualche modo provare a mappare i luoghi in cui il pensiero filosofico nel Novecento si è risvegliato da questo sonno antropologico. Si è risvegliato da questo sonno antropologico e ha provato di nuovo a pensare al di fuori del paradigma umano. In quella direzione, oltreumana, superumana, infraumana, la possiamo chiamare come volete, che però da sempre, se ci pensate, se andate ai vostri ricordi liceali, veniva assegnata la filosofia come via maestra. Aristotele, cosa vuol dire fare filosofia? Abbandonare la condizione umana per una condizione che ci renda, che so, simile al Dio, simile all'animale, non lo so, ma che non è più una condizione soltanto umana. Grazie.
Allora, avete sentito appunto la capacità del professor Ronchi di ragionare attraverso categorie filosofiche e l'agilità con cui lui fa questo. Insomma, ci vuole un certo talento teoretico, naturalmente, per fare un excursus così nella storia della filosofia. Allora, noi abbiamo 20 minuti, però attenzione, anzitutto dico, la prossima volta facciamo così, mi prendo io l'impegno di iniziare proprio alle 6, così che facciamo un ampio dibattito, 35-40 minuti la prossima volta. Intanto adesso facciamo già possiamo far emergere alcune questioni, per cui vi cedo subito la parola se volete, se no inizio io a chiederti allora una cosa intanto. Volevo solo, allora hai toccato alcuni punti che qui in Fondazione abbiamo affrontato attraverso le nostre conferenze, i nostri cicli di conferenze. Inevitabilmente abbiamo interpretato, abbiamo discusso in questi ultimi due anni i diversi luoghi di crisi dell'attuale panorama mondiale, diciamo, o perlomeno europeo. Avendo in mente quel testo che è La crisi delle scienze europee, così amato da Sini, avendo in mente quelle pagine di Husserl in cui si interroga su questa crisi delle scienze europee legata alla crisi dell'identità europea, ponendo un accento appunto sullo scetticismo in cui si è tradotta la filosofia, chiedo a te: c'entra con la crisi europea economica, sociale, politica? Basti vedere la Le Pen, basti vedere in Ungheria cosa è successo in questi giorni. C'entra secondo te in questa crisi europea la crisi della filosofia? Una seconda domanda brevissima: se la via d'uscita da questa crisi, io lo so cosa pensi ma voglio che lo dici, può essere una ipotesi tipo quella che oggi è molto in voga del New Realism, c'entra con le esigenze costruttive che tu hai espresso una virata di questo tipo? E chiudo. Volete aggiungere alcune domande?
Ecco,
ci sarebbe un microfono.
Parli. Il filosofo è un lavoro, il filosofo, cioè può essere un lavoro il filosofo, come può essere il medico, non so, che ha la targa su è libero professionista. Il filosofo ha un albo di libero professionista?
Dovrebbe richiedere.
Non ce l'ha. No.
No, adesso gli risponde, adesso le risponde. Aspetti che c'è un'altra domanda, ne raccogliamo qualche due.
Volevo chiedere, per me, se la filosofia desse anche una risposta al senso della vita, sarebbe già tanto. E quindi anche quella linea maggioritaria, che probabilmente dopo diventerà minoritaria, scomparirà, è già qualcosa. Volevo dire, di sicuro questa linea maggioritaria farà l'ambulatorio, metterà fuori come consulente filosofico. Questo sarà...
Guardi, sta già avvenendo.
Sì, lo so.
Non è un caso che avvenga, è uno dei tanti modi in cui viene dismessa la filosofia.
Filosofi che... D'altronde, io ho amato molto filosofi teoretici, che sono nella linea maggioritaria, prendiamo Vattimo, e prendiamo anche, mi ha detto che è il suo maestro,
sì,
Sini,
sì, certo,
anche Sini, perché anche Sini, secondo me,
certo,
va, ricordo, ha fatto delle
gli
lezioni...
Gli allievi non sempre sono...
Ecco.
L'allievo uccide il maestro, come si sa.
Bene, basta.
Rispondo, sì, così almeno c'è dietro. Allora, parto in ordine dall'ultima. Quello che diceva lei sulla consulenza filosofica è esemplare, cioè è esemplare dal punto di vista del segno rivelatore, no? Il fatto che la filosofia oggi abbia una sua, ecco, rispondo anche alla signora, no? Tra i lavori del filosofo ci sia anche quello del consulente filosofico. Il consulente filosofico si occupa di problemi di senso relativi a persone o a gruppi che si trovano in una situazione di crisi comunicativa, eccetera, quindi facendo un lavoro un po' simile a quello dello psicanalista, senza però avere la formazione dello psicanalista. Ecco, il fatto che oggi la consulenza filosofica diventi uno dei possibili lavori del filosofo, e forse potrebbe richiedere, c'è il problema che hanno, ci vuole un albo dei consulenti filosofici, perché effettivamente se diventa un lavoro ci vorrà anche l'albo, è un segno di quella che io chiamo l'autodissoluzione della filosofia in qualcosa che non è più filosofia, ma che ho chiamato conversazione. Conversazione sul senso della vita, sul senso. Allora, indubbiamente, come dice lei, di questa conversazione non possiamo fare a meno come esseri umani. Noi siamo continuamente impegnati come esseri umani in questa conversazione. Per questa conversazione indubbiamente facciamo riferimento a tutte le tradizioni, alle religioni, alla filosofia, eccetera. La mia questione è: la filosofia è conversazione sul senso della vita, o la filosofia è nata e sussiste come filosofia con un'altra aspirazione? Ad esempio, la questione, per noi umani la questione del senso è indubbiamente decisiva, non si può vivere al di fuori della dimensione del senso, noi cerchiamo il senso delle nostre cose. Non è detto che la dimensione del senso sia una dimensione pervasiva, cioè che che la verità, no? Cioè la realtà, sia dotata di senso, cioè che al di fuori del mondo umano l'elemento del senso sia un elemento costitutivo. Questa è una questione filosofica. Quindi io sono d'accordo con lei, cioè sul fatto che la filosofia come riflessione sul senso della vita è oggi molto, molto presente, molto operante. Non ritengo che si tratti però della vocazione filosofica. Le cose invece che mi venivano chieste prima, ecco, per quello che riguarda il lavoro del filosofo è una domanda molto interessante, bisognerebbe costruirci un ciclo su che cosa significa.
Secondo lei, professore,
mi dica. Sì, sì, ho capito, ho capito. Allora, guardi, la filosofia potremmo intenderla anche come, anzi, secondo me va intesa anche come un'attività pratica, certamente un'attività pratica che non, dal punto di vista dell'attività materiale è molto ridotta, perché sì, non è che si faccia della grande attività materiale facendo i filosofi, però è una prassi. È una prassi e in quanto prassi ha una sua disciplina, ha un suo esercizio, ha una sua, come dire, ha un suo metodo, e quindi da questo punto di vista io l'avvicinerei molto a un lavoro artigianale. Se dovessi indicare un tipo di lavoro che, ecco, a un lavoro artigianale che richiede proprio anche per esempio la frequenza di una bottega artigiana, no? E prima mi ricordava appunto Assel, diceva io sono allievo di Carlo Sini, beh insomma Carlo Sini nei miei confronti è stato anche un po' un maestro artigiano, cioè qualcuno dal quale, alla cui bottega io ho appreso gli strumenti del mestiere, insomma, per cui ha una dimensione artigianale lavorativa fondamentale, non ha un albo, ma secondo me è meglio che non ce l'abbia, non è importante. È un lavoro artigianale, non è una catena di montaggio, è un lavoro artigianale, inevitabilmente artigianale. Questo.
Per esempio, Jean-Paul Sartre ha svolto un lavoro come scrittore, secondo lei?
Sì, sì.
È
un grandissimo pensatore Sartre, io lo ammiro moltissimo, e Sartre per certi aspetti è sia un rappresentante di quella che ho chiamato la linea maggiore, sì, sì. Sia al tempo stesso anche un rappresentante della linea minore, perché questa differenza passa anche attraverso i singoli filosofi. Sini lei citava, beh, Sini, per come io mi rapporto al suo pensiero, è al tempo stesso un pensatore che sta dentro la grande tradizione novecentesca, quella che io ho chiamato la linea dell'autodissoluzione della filosofia, ma è anche un pensatore spinoziano che sviluppa tutta al suo interno tutta un'altra linea di pensiero che è quasi in contraddizione con alcune sue premesse, perché la vivacità di un pensiero non è mai data dalla univocità del pensiero, la vivacità del pensiero è data dalle linee di fuga che riesce a creare dentro se stesso. Cioè un pensiero è vivo nel momento in cui produce dentro di sé un attrito tra elementi anche discordi. Non c'è vera filosofia dove c'è un pensiero monolitico, univoco, sistematico, sembra filosofia, ma in realtà si trova filosofia dove si trovano dei pensieri che sono in conflitto con se stessi. Ed è allora lo spirito gregario. Lo spirito povero cosa fa? Povero di spirito, quando si trova di fronte a un pensiero in conflitto con se stesso, alza la mano e dice si contraddice. Se invece fosse uno spirito non povero, ma uno spirito ricco, non direbbe si contraddice, proverebbe a guardare nella direzione della contraddizione, cercherebbe di capire che cosa mostra quella contraddizione del pensiero con se stesso. È tipico, io ho insegnato molto a scuola, nella scuola, nei licei, eccetera, tipico del rapporto che hanno i più giovani con la filosofia, è quella di pensare che tutto si risolva nel cogliere in fallo un pensatore, nell'individuare il momento in cui questo pensatore si contraddice, e pensano di aver risolto tutto nel momento in cui mettono il dito sulla piaga, no? E questo però è un segno di profonda ingenuità, no? Non hanno capito, perché in realtà spesso proprio il momento della contraddizione è il momento più vero di un pensiero, se si guarda in quella direzione.
Aspetta Rocco, perché c'è una domanda, cedo le mie risposte perché mancano le mie, sì, le cedo al ragazzo, perché abbiamo 5 minuti, scusate.
No, mi domandavo, cioè, visto anche la sua ultima frase che ha detto, se noi concepissimo la filosofia più che come un perseguimento del sapere, ma come un ascolto, cioè una filosofia di ascolto, in questo senso io credo che potremmo emanciparci dall'uomo stesso, perché l'ascolto è visto anche come ascolto rispetto alla realtà, e non solo ascolto dell'uomo, però anche ascolto dell'uomo, e in questo senso anche alleviare, se vogliamo, i dolori dell'uomo, cioè le sofferenze, e quindi ridiventare un pensiero anche affettivo. Quindi in questo senso io, cioè, penso che la filosofia abbia bisogno di venire a contatto con l'uomo, ma questo non implica che sia una direzione univoca. Cioè, attraverso la dimensione dell'ascolto, anche la consulenza filosofica, se vogliamo, può diventare una questione di non di risoluzione dei problemi, ma in qualche modo creare un coinvolgimento emotivo anche tra pensieri, in modo che, cioè, i problemi si allevino in qualche modo. E questo non vuol dire, secondo me, però, rientrare in una direzione univoca in cui c'è solo un contatto della filosofia con l'uomo, e quindi solo antropologica.
La ringrazio, rispondo al signore, poi
a me in macchina e parti dalla prossima volta.
La ringrazio per la domanda. Sinteticamente, le chiedo scusa per la sintesi, perché non ho modo di meriterebbe ben altro la sua domanda. Ascolto, attenzione, perché si ascoltano le voci che parlano. Cioè, la metafora dell'ascolto è una metafora che ha una grande fortuna, giustificata, però se la andiamo a vedere come funziona questa metafora, cioè, l'ascolto, dire la filosofia ascolto, vincola necessariamente la filosofia all'interno di una dimensione, di uno spazio, di un ambito che è esclusivamente umano. Ma quando si dice, usa la metafora dell'ascolto del reale, si intende comunque un reale che sia, come dire, metaforizzato nella forma di una parola. Cioè, io invito a stare molto attenti a usare questo genere di metafora, questo genere, perché è suggestiva. Io lo capisco, è profondamente suggestiva. Però c'è caso che questa metafora ci indirizzi in una dimensione claustrofobicamente umanistica. Perché siamo sicuri che la natura parli? Ecco, questa io non credo, cioè, la natura, quando Galileo prova a immaginare come parla la natura, dice sì, la natura non parla. La natura non parla, la natura scrive in caratteri matematici. Se voglio ascoltare la natura, io devo conoscere la matematica, perché l'unico modo che ho per comprendere la natura è quella di leggerla matematicamente. E, insomma, in qualche modo è come se ci si dicesse: guardate che la natura, e quindi anche noi in quanto natura, non siamo, cioè siamo come dire, la natura, e quindi dicevo anche noi in quanto natura, non siamo analogizzabili in una voce parlante. Per esempio, uno psicanalista di fronte alla pulsione, cosa dice? C'è lo psicanalista che ti dice la pulsione è una voce che parla, è un sintomo che va ascoltato. Ma poi c'è una psicanalisi che a me interessa molto di più, che ti dice: ma attenzione, nel momento in cui si va sul terreno della pulsione, scesse dalla dimensione della parola, la pulsione non è più una parola rivolta a qualcuno. Il grande psicanalista francese Lacan dice: godimento uno, cioè pulsione puramente ripetitiva, iterativa. Qui non c'è più questione di ascoltare qualcosa. Ecco, la metafora dell'ascolto, ripeto, è una metafora suggestiva, eccetera, ma secondo me è una metafora che rivincola la filosofia alla consulenza filosofica, cioè vincola la filosofia al mondo umano. E ripeto, la cosa è del tutto legittima, è del tutto legittima, e ripeto, io poi sono assolutamente minoritario a dire queste cose, quindi voglio dire, la stragrande maggioranza va nell'altra direzione, la cosa è del tutto legittima, ma secondo me rischia di essere fuorviante. Alleviare le sofferenze, sì, va bene alleviare le sofferenze, però la filosofia non deve alleviare le sofferenze. Ci si pensa ai medici a alleviare le sofferenze, ci pensa la morfina, ci pensa, cioè l'alleviare le sofferenze. Sì, ma guardi, la filosofia può alleviare le sofferenze, nel senso che, come tante cose, possono avere degli effetti positivi e quindi avere l'effetto di alleviare la sofferenza, però dire che vincolare la filosofia all'alleviare le sofferenze, secondo me, è farne un uso strumentale, cioè non intendere, cioè quella che, ripeto, avanzo questa ipotesi, mi perdoni di nuovo l'aspetto tranchant, cioè ci vorrebbe molta più per rispondere in modo adeguato alle sue domande, ci vorrebbe tempo, riflessione, eccetera. Però insomma, per me dire filosofia come terapia, secondo me non si va da nessuna parte. Cioè, se è una terapia, la sola terapia in cui consiste la filosofia è che dissolve determinati problemi che impediscono al nostro sguardo di essere lucido. Che forse è molto poco per chi chiede consolazione alla filosofia. Io credo che la filosofia, se ha qualche cosa di grande, è quello di, come dire, aiutarci ad avere uno sguardo lucido. Ma lucido non vuol dire buono, lucido non vuol dire che quello che vediamo, lucido vuol dire appunto lucido, vuol dire capacità di vedere. Ecco, che poi questa lucidità possa dare piacere, questo è un altro discorso, ma non è il fine della filosofia. Nietzsche aveva una frase molto bella, no? Che cito per concludere. Nietzsche diceva, ma insomma, come si può mettere in, come vuol dire, e se la verità, no? Che i filosofi, fosse orrenda, forse non sarebbe più la verità? Questa è una domanda che ci dobbiamo fare, no? Non è che la qualità di questa verità sia qualcosa che giustifichi la ricerca della verità. La verità potrebbe essere orrenda. La filosofia è lucidità, cioè sguardo sul vero. Questo ci consola, speriamo, ma non è che questo possa essere il fine, secondo me, della pratica filosofica.
Va bene, grazie molto. Solo per dire al ragazzo che invece la tradizione ebraica rimprovera molto all'Occidente di non sapere ascoltare. C'è un'espressione ricorrente nella Torah in cui alcuni personaggi, di solito le donne, dicono Shema Bekoli, che viene tradotto con ascolta la mia voce, ma che significa ascolta nella mia voce. Poi che significa non lo sappiamo, però.